Allora, a seguire, adesso qui abbiamo una persona importantissima per quanto riguarda appunto l'associazione Sinergica, Emanuele Ferragatta. Ciao Emanuele, ci senti?
Ciao, ciao a tutti, sì.
Bene, bene, ciao Emanuele, grazie per essere qui con noi. E parliamo un po' di appunto della cooperativa sociale Sinergica, giusto?
Esatto, sì.
Ecco, che cos'è la cooperativa sociale Sinergica?
Beh, intanto grazie per l'importantissimo che mi fa onore.
No, gestisce un sacco di cose, poi dopo hai sempre questa plomba, no? Le cose complicatissime, però lui è sempre, Emanuele è sempre tranquillo.
Ah, ci proviamo.
Ti presento Eros anche, che è qui con, qui con noi.
Ciao Eros, ciao Fabio. Allora, chi siamo noi? Siamo, hai detto bene, una cooperativa sociale. E siamo una cooperativa sociale mista. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo una parte di servizi tipicamente educativi e una parte di inserimento lavorativo per persone in difficoltà. Siamo una realtà nata a gennaio del 2011, io adesso ho 39 anni, all'epoca sì, ne avevamo circa 26, quando ci siamo messi
eri ero giovane,
un gruppo di giovani cooperatori, quindi che già lavoravano in altre esperienze in cooperative, per dar vita a una realtà che si specializzasse maggiormente sul tema dell'abitare. Perché abbiamo scelto questo tema? Un po' perché prima appunto lavoravamo già in altre realtà locali, cittadine, o qualcuno anche aveva esperienze internazionali sul tema della casa, e abbiamo iniziato a portare avanti e elaborare progettualità che partissero un po' dalla questione abitativa. Per all'epoca, pensate che quando abbiamo iniziato a Torino c'erano circa 4.500 sfratti ogni anno per morosità incolpevole, quindi diciamo che tra le varie progettualità quello della casa ha sempre pesato un po' di più. Oggi siamo circa una quindicina che lavoriamo in Sinergica, siamo 10 soci lavoratori e poi 5-6 tra collaboratori e persone saltuarie che lavorano all'interno della società. Siamo cresciuti, vogliamo mantenere comunque una dimensione ancora ridotta, perché ci piace proprio il senso della cooperativa che viene fuori all'interno del nostro lavoro. Cosa facciamo? Abbiamo tre principali aree che riguardano appunto il tema abitare, che è il principale, poi un'area che si occupa di inserimento e orientamento lavorativo rivolto a ragazzi neomaggiorenni stranieri che vivono nella nostra città e all'interno di una rete molto grande che si chiama NOMIS, promossa, al cui interno ci sono altre cooperative e altre associazioni, promossa dalla Compagnia di San Paolo, e poi un'area più legata alla comunità e cultura. Questo è un po' quello che facciamo. Io posso, se vuoi, raccontarti dal punto di vista dell'ospitalità oggi cosa stiamo facendo.
Fate un sacco di cose, come fate a farle tutte quante insieme? Guarda, bravissimi veramente. No, quello che mi interessa anche tanto è anche perché io ho l'onore anche di partecipare a questo progetto, e ci ritroviamo tutti i martedì all'interno della Mary House. Ecco, questi co-housing. Voi gestite anche questa parte, come dicevi prima, tutto l'aspetto abitativo, eccetera. Ecco, ma come nascono e come si gestiscono questi co-housing? E più che altro, che cosa sono?
Sì, allora, è un esempio di un modello abitativo innovativo che ormai, a Torino si è diffuso negli ultimi 8-10 anni. Mary House è una residenza temporanea che si trova in zona Piazza Massaua. La proprietà è di una congregazione religiosa che nel 2018 ha interpellato la Caritas Diocesana di Torino, con cui noi collaboriamo su diversi progetti di accoglienza, perché avevano uno stabile che piano piano si stava svuotando, dove già loro facevano un certo tipo di ospitalità vecchio stile, quindi avevano diverse camere che aveva bisogno, loro gli davano un appoggio, soprattutto utilizzato per le persone della congregazione. Allora Caritas ci ha interpellato e ci ha chiesto: venite a vedere questo spazio. che si tratta sostanzialmente di cinque piani, di cui tre, quattro sono abitativi, e al cui interno, a seguito poi di una ristrutturazione, abbiamo ricavato una sessantina di posti letto, suddivisi tra camere singole e camere doppie o spazi dove possono stare al massimo quattro persone. Perché co-housing? Perché la tipologia è un po' tipo quella dell'albergo. All'interno ci sono le stanze, ognuno ha il suo bagno, il suo frigo, il letto, la scrivania e poi ci sono dei servizi comuni, tra cui le cucine. Abbiamo due cucine, una piano terra e una piano meno uno, e poi delle sale, la sala gioco, abbiamo una falegnameria, abbiamo una sala studio, la lavanderia, eccetera. Cosa facciamo noi? All'interno chi è che vive in questi progetti? Sono circa il 45%. 5% sono studenti universitari, quindi persone che vengono temporaneamente a Torino o che comunque poi proseguono per il ciclo dell'università, della laurea. Poi abbiamo persone cosiddette in emergenza abitativa. All'interno io inserisco sia una quota di persone segnalate dai servizi sociali della città di Torino, quindi che presentano forti fragilità dal punto di vista del percorso abitativo, perché spesso sono persone sfrattate in attesa di una sistemazione definitiva attraverso l'assegnazione magari della casa popolare. E poi abbiamo una molteplicità di persone che sempre rientrano nella fascia del de-housing, quindi di emergenza. Tra cui ti cito giovani, italiani e stranieri, che oggi tra 19, 20, 21, 22 anni è impossibile avere i requisiti richiesti dal mercato della locazione per prendere una casa in affitto. Poi abbiamo persone in carico all'ufficio stranieri, all'ufficio minori stranieri, o quindi che hanno già fatto un percorso magari di prima accoglienza, hanno già un inserimento lavorativo, ma non è abbastanza anche lì per cercare una casa in affitto. Sono strutture temporanee, quindi si può rimanere a un massimo di 18 mesi, a eccezione poi degli studenti che fanno tutto il ciclo di studi. E poi l'idea era quella proprio di creare una realtà, una mixité sociale, si dice, quindi un condominio, un luogo normale dove all'interno trovi i giovani, trovi la famiglia straniera o la famiglia italiana in difficoltà, e abbiamo anche una piccola quota di lavoratori. Quindi ti faccio l'esempio di chi viene a Torino, i lavoratori della scuola, il personale ATA, quindi tutti coloro che per un motivo transitano a Torino per pochi mesi, quindi da un mese fino appunto a un anno e mezzo, e hanno bisogno di una sistemazione. Questi modelli nascono un po' tra il 2012 a Torino e il 2014 per rispondere a questa esigenza qua di transitorietà, e quindi visto che se pensiamo alla mobilità, alle esigenze delle persone di spostarsi da una città all'altra, ma anche al fatto che oggi è difficile avere i requisiti per trovare casa, perché il mercato della locazione è un mercato, lo leggiamo sui giornali, è una discussione continua. Adesso anche c'è un'emergenza rispetto all'accesso alla casa da parte degli universitari. A Torino non ci sono abbastanza posti letto, i prezzi si sono alzati molto, la richiesta per un alloggio, comunque se non hai due contratti tempo indeterminato con un certo reddito, con determinate caratteristiche, e poi c'è una forte discriminazione, che non voglio parlare di quella razziale, ma in generale nell'accesso al mercato della locazione. Noi cosa facciamo? Non siamo solo degli affittacamere, perché siamo sempre una cooperativa sociale, quindi all'interno abbiamo psicologi, educatori che lavorano proprio per accompagnare questo processo. Quindi chi entra in qualche modo deve, ci diamo degli obiettivi per poi costruire questo percorso e favorire l'uscita verso l'autonomia.
Certo.
Questo vuol dire che sono incontri periodici, verifica della situazione lavorativa, della situazione reddituale, accompagnare alla ricerca e poi capire quale può essere lo sgancio. Abbiamo anche un'interessante collaborazione con l'ASL, perché nel 2022 abbiamo iniziato questo progetto, si chiama Rete Civica, con l'Ombroso 16, che riguardava favorire percorsi abitativi a ragazze segnalate dal reparto di disturbi comportamentali alimentari delle Molinette. E come forma anche un po' alternativa rispetto al ritorno in famiglia, che è spesso un nodo critico, o all'ospedalizzazione, e abbiamo seguito 6 ragazze, di cui 4 sono già uscite verso l'autonomia, e stiamo per concludere il progetto con altre 2 ragazze.
Fantastico, fantastico, veramente un bell'impegno, soprattutto l'autonomia è una cosa importantissima per poter continuare a vivere. Allora, Emanuele, ma mi dicevi, la Mary House, oltre a fare appunto accoglienza abitativa, quindi come per emergenze abitative, si fanno anche degli eventi, giusto?
Sì, abbiamo un parco bellissimo di 2500 metri quadri, nonostante ci troviamo in Piazza Massavo, perché subito dopo in via Madonna della Salette, al numero 20, e abbiamo deciso in fase iniziale di progetto di aprire questo parco a chiunque. Quindi rispetto a prima, che era sempre chiuso, abbiamo veramente creato un cancello nuovo e lo lasciamo aperto tutti i giorni tra le 10 e le 18, così chi vuole entrare, ci sono dei tavoli, sedie, c'è il wifi, anche per chi vuole studiare, soprattutto da adesso, col bel tempo fino a ottobre. E poi organizziamo periodicamente degli eventi, ad esempio quest'anno ci sarà la terza edizione del Cinema all'Aperto a luglio, poi abbiamo degli incontri, facciamo una festa verde con gli scambisti vegetali, e dove di solito invitiamo anche degli scrittori, e poi altre piccole cose che man mano carichiamo sui nostri social, Instagram della cooperativa o direttamente di Mary House. La prossima settimana invece incontreremo il 20 pomeriggio alle ore 17. Uno scrittore che è Carlo Greppi, parleremo insieme a lui di resistenza e presenteremo anche uno dei suoi ultimi libri, che è Un uomo di poche parole, la storia di Lorenzo che salvò Primo Levi. Se volete, quel giorno lì dalle 17 l'ingresso è libero, perché tutti gli eventi che facciamo sono gratuiti. Poi facciamo il burraco con gli anziani del quartiere, il Pilates con un'altra realtà, quindi facciamo un po' di movimento all'interno di questo posto, anche perché abbiamo un ruolo non solo interno, quindi di progetti abitativi, ma anche nei confronti di un quartiere, perché siamo in una zona un po' marginale della città, dove ci si dimentica un po' che esistiamo, perché siamo su 2 grandi corsi prima di Collegno, e quindi siamo veramente in un quadrato un po' particolare. Però effettivamente, aprendo già solo il cancello e dialogando col territorio, abbiamo iniziato a creare questi piccoli eventi, piccoli momenti di
Assolutamente.
condivisione.
No, ma è anche bello perché il parco il giardino è molto, molto bello. Io ho avuto appunto la possibilità di entrare, e poi dopo anche è bella questa cucina. Ma quindi diciamo c'è una cucina molto, molto grande nel piano, penso, interrato, dove ci
Sì.
sono anche appunto i posti dove si possono fare riunioni, eccetera. Ecco, ma la cucina praticamente la possono utilizzare tutti quanti.
Sì, la cucina è a disposizione di tutti, e quindi è una cucina condivisa, e tra l'altro è il luogo dove si creano le situazioni, poi soprattutto durante la settimana, di condivisione, dove i ragazzi si incontrano con le famiglie che utilizzano gli spazi insieme. E proprio all'interno di quella cucina poi è nata un'idea, che è quella appunto del progetto che stiamo portando avanti con l'altra, che si chiama Soul Kitchen, e abbiamo creato uno spazio cucina anche in un'altra struttura, che è in via Luserna, di cui, se vuoi, ti racconto due cose rispetto a come è
Assolutamente.
nato anche questo progetto, sempre sul tema dei disturbi alimentari. Quindi il progetto Soul Kitchen nasce proprio con l'intenzione di andare a sperimentare un modello alternativo a quello che solitamente è l'erogazione del pasto che viene chiamato assistito all'interno dell'ospedale, perché solitamente le persone con disturbi del comportamento alimentare durante day hospital hanno anche appunto l'erogazione di questo servizio, e si è pensato di poter sperimentare questo servizio al di fuori del contesto ospedaliero, attraverso il sostegno degli enti del terzo settore. Quindi, nella pratica, cosa facciamo? Sempre in collaborazione con l'ASL, il centro esperto regionale per i disturbi del comportamento alimentare, l'associazione Terza Settimana, che è un'associazione di volontariato che ha messo a disposizione questo alloggetto dove viene svolto il servizio, e altre realtà che fanno altre azioni sempre con i ragazzi, tipo il piccolo teatro, linea d'acqua o altre realtà territoriali. Noi eroghiamo il pasto condiviso, è un momento conviviale dove c'è un educatore che è il referente del progetto, con altre due persone, tra cui una volontaria dell'associazione, ci si trova per mangiare insieme. È un momento sicuramente delicato, come puoi immaginare, perché sono tutte persone comunque che sono all'interno di un percorso clinico, di un percorso terapeutico. Quindi è stretto contatto sia col centro di salute mentale, con l'ospedale, col centro esperti regionale, per riuscire di fatto a costruire questo momento conviviale, dove i ragazzi condividono il pasto, quindi si cucina proprio insieme. E poi si mangia insieme. Spesso ci sono delle attività che noi proponiamo. È un modello che non esiste, quindi sicuramente in città non c'è, non so, a livello nazionale non credo che ci siano tante sperimentazioni. È un progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo, su cui ci stiamo sperimentando, perché adesso è 2 settimane che abbiamo cominciato. Quindi ogni giorno ci sono questi ragazzi, queste ragazze che partecipano all'interno di un percorso più ampio che coinvolge tanti altri enti.
Bene, bene, questa è una cosa bellissima, importante, è un progetto effettivamente innovativo. Ma Emanuele, per stringere, perché io sto guardando il tempo, purtroppo il tempo cavalca, va avanti e noi diventiamo sempre più vecchi. Allora, Emanuele, se qualcuno ha bisogno di voi, ecco, dove vi può contattare? Cioè, dove vi può scrivere, chiamare, contattare, sia sul web, ma anche se avete degli spazi fisici, appunto?
Allora, noi abbiamo gli uffici centrali in via Madonna della Salette 16, che è una traversa dietro Piazza Massawa, 011 20 72 276 è il numero di telefono, www.sinergicato.it è il nostro sito web. Ci trovate poi sui social come Sinergica SCS Torino, oppure direttamente come Mari, senza Y, Mari House, su Instagram, dove di solito mettiamo anche tutti i nostri appuntamenti e gli eventi che facciamo.
Perfetto, allora Emanuele, io ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio
Grazie a voi.
per tutto quello che fai e che fate. Grazie mille e ci vediamo presto, va bene? Grazie mille
Grazie.
Emanuele.